Allora, vogliamo aprire questa mattina la parola del Signore, leggere un testo che abbiamo letto chissà quante volte, ma lo leggiamo ancora una volta. Forse questa mattina può darsi che se siamo attenti alla voce del Signore, possiamo ancora ricevere qualche cosa da parole che abbiamo letto tantissime volte. E Gesù questa mattina ci vuole ancora una volta responsabilizzare. Allora, leggo in Matteo, capitolo 5, al versetto 13. Voi, dice Gesù, voi siete il sale della terra. Ma se il sale diventa insipido, cioè senza sapore, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Ho portato solo questa versione perché non volevo riempire troppo la borsa. E quando vengo al culto sembro un rappresentante. E siccome sapevo che ci sarebbe stata Debora, e lei ha una bellissima versione che mi piace, chiedo a Debora gentilmente di leggerci, di venire e leggerci lo stesso testo in una versione più moderna.
Siete voi il sale del mondo, ma se il sale perde il suo sapore, come si potrà ridarglielo? Ormai non serve più a nulla, non resta che buttarlo via e la gente lo calpesta. Siete voi la luce del mondo. Una città costruita sopra una montagna non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un secchio, ma piuttosto per metterla in alto, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così deve risplendere la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano il bene che voi fate e ringraziano il Padre vostro che è in cielo. Grazie.
Questo discorso che Gesù fa può essere estremamente scomodo. Questo discorso è un discorso che si chiama il discorso della montagna, dove Gesù dice delle cose sacrosante, ma anche cose un po' forse complicate da un certo punto di vista. Prima di dire voi siete, Gesù dice qualche cos'altro che non ho letto per brevità e che magari leggerete a casa se volete. Gesù comincia a dire, prima di dire voi siete, una serie di beatitudini. Beati i poveri in spirito, beati quelli che sono afflitti, poi c'è sempre un perché, beati i mansueti, beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, beati quelli che si adoperano per la pace, addirittura poi dice beati perseguitati per motivo di giustizia. Solo dopo aver detto tutte queste beatitudini, che in qualche modo fanno vedere il carattere del cristiano. Dopo aver parlato del carattere del cristiano, solo a quel punto Gesù si rivolge e dice: voi siete. Dopo aver preso coscienza, leggendo le beatitudini, di ciò che siamo, Gesù ci invita a considerare ciò che dovremmo essere. E dobbiamo stare attenti, miei cari, perché noi siamo, ma tante volte noi siamo sulla carta. Mi capite cosa voglio dire? Sulla carta noi siamo, ma in realtà rischiamo di non essere. Noi non viviamo come cristiani una situazione di isolamento, perché più volte la scrittura ci ricorda che siamo nel mondo, cioè siamo nella società, ok? Diciamo nella società, perché la parola mondo può, anche se biblica, ci può confondere un po' l'idea. Siamo nella società, cioè siamo a contatto con delle persone ed intratteniamo, almeno le dovremmo intrattenere, delle relazioni con queste persone. Quindi siamo sotto questa tensione che la scrittura, la Bibbia ci dice chiaramente, dice ai cristiani e ai discepoli: voi siete nel mondo, cioè nella società, ma non siete del mondo, cioè non appartenete a quella società, nel senso di ciò che questa società ci può trasmettere di negativo. Ecco perché Gesù dice ciò che siamo e poi ci dice ciò che dovremmo essere. E ci sono sempre questi due aspetti nella scrittura. Gesù ci viene a dire in qualche modo che dobbiamo essere diversi. Ora, per carità, uso questo termine con male al cuore, perché oggi essere diversi vuol dire tutta un'altra cosa. Ma io non voglio dire, non voglio parlare di quella diversità lì, eh? Io sono uno all'antica ancora, vogliamo dire questo termine qua. Quindi diversi, non nel linguaggio che oggi sta acquisendo questa parola, ma un modo diverso di pensare, un modo diverso di agire, di vivere, ma mai ritirarsi dal mondo. Perché questo è stato l'errore del monachesimo. Ma stiamo attenti, perché noi diciamo, quei poveri monaci che andavano sulla montagna e poi contemplavano e contemplavano e contemplavano e poi morivano contemplando, noi diciamo quelli lì stanno sbagliando, non hanno capito niente. Ma noi che diciamo di capire rischiamo di fare la stessa fine, perché quando non ottemperiamo a questo ordine che Gesù dà ai suoi discepoli, voi siete sale e luce, noi abbiamo fatto la fine dei monaci che vanno sulla montagna, perché siamo in qualche modo in una forma di isolamento. Noi a volte ci atteniamo alle cose superficiali e pensiamo che essere sale e luce vuol dire forse non andare al cinema, questa l'ho sentita diverse volte, perché un cristiano serio non va al cinema, un cristiano serio non fuma, solo i poco seri fumano. Io non sto dicendo adesso qui che dovete fumare, per carità, però sono queste le cose importanti? Vuol dire non fumare, essere sale e luce? Vuol dire forse non fare l'albero di Natale, essere sale e luce? Anzi, forse lo dovremmo fare, perché almeno risplendiamo un po' di più, mettendo le luci sull'albero. C'era un fratello in Sicilia, proprio a proposito della Sicilia, che stava per essere quasi scomunicato perché fumava. E questo poveraccio ha incontrato me e mi viene a dire: ma trovi giusto che perché ogni tanto fumo devo essere scomunicato? E gli ho detto: chiediglielo ai tuoi anziani, insomma, veditela tu, cosa posso fare io? E gli ho semplicemente detto: guarda, fumare non ti manda all'inferno, ma ti fa puzzare come se ci fossi già stato. Lui mi ha guardato come dire: ma questo da dove arriva? Va bene. Allora, le cose importanti, fratelli e sorelle. Qui Gesù sta parlando di essere sale e luce. Allora cerchiamo di andare un po' più a fondo. Siamo puri di cuore? Siamo poveri in spirito, lo dovremmo essere. Siamo misericordiosi, mansueti, dovremmo essere assetati, affamati della parola di Dio e della sua giustizia. Per che cosa? Per che cosa? Per non andare al cinema? No, no. Per diventare, dice Gesù, il sale della terra. Oh mamma mia. Per avere una relazione con la società, per questo motivo sale e luce. E la relazione con la società è una faccenda importante, è una faccenda urgente, con cui la Chiesa e il singolo individuo si deve confrontare. Certo, non sto dicendo che sia facile, ci sono delle tensioni, ci possono essere dei pericoli, ma intanto Gesù non parla adesso qui di pericoli. Gesù dice: voi siete. E allora? E allora? Le parole di Gesù vengono rivolte ai discepoli. Noi siamo discepoli? Voi siete il sale. Come il sale, il discepolo deve avere fra quelli che sono attorno a lui, che gli stanno accanto, un ruolo di purificazione e di conservazione. Ecco perché dobbiamo essere il sale. E sapete una cosa? Uno dei modi per esercitare questo ruolo è anche come ci proponiamo con le nostre parole. Paolo dice ai Colossesi 4:6: il vostro, questo è il secondo testo che vi propongo, ma così, solo come riflessione. Il vostro parlare, dice Paolo ai Colossesi, sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Interessante, mi ha parlato questo versetto. Condito con sale. E la motivazione che dà Paolo è questa: per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Ecco di nuovo la relazione con qualcuno. E in Marco 9:51, questo me lo vado a cercare, Marco 9:51, il contesto è quello che Gesù sta parlando degli scandali. Gesù che cosa dice alla fine di questo discorso? Allora, Marco si trova tra Matteo e Luca. 9:51. Dice: abbiate del sale in voi stessi. Questo è quello che si dice Marco 9:51. Il sale, noi dobbiamo capire il contesto in cui la parola di Dio è stata scritta. Il sale aveva nella vita dei popoli antichi un grande ruolo. Pensate che i nostri amici romani, l'impero romano, non i tifosi della Roma, quelli non li voglio neanche vedere. I romani avevano l'abitudine di dire: nulla è più utile del sole e del sale. Quindi il sale era simbolo di purezza e di fedeltà. Se leggiamo l'Antico Testamento vediamo quante volte si faceva un patto con qualcuno e si mangiava del sale insieme. Quindi simbolo di purezza e di fedeltà. Ed era anche simbolo di qualcosa che preservava dall'influenza corrompitrice del mondo. Avere del sale in sé, come dice qui Paolo, può dunque significare possedere in sé ciò che rende la vita pura e fedele. E non so se avete notato come continua Paolo, interessante, non è che sta prendendo diciamo delle strade oscure, dice: abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Questa parola è seguita da questa altra espressione: state in pace gli uni con gli altri. Dovremmo avere, se abbiamo il sale, delle relazioni buone, delle relazioni pacifiche. Avere del sale in se stessi è possedere le qualità che simboleggia il sale, cioè quelle qualità che permettono una buona e vera amicizia, una buona e vera relazione che si basa su un patto durevole e non su qualche cosa che va a male, che dura solo per un tempo. Ecco il senso del sale. Voi siete, in queste poche parole, fratelli, abbiamo un ritratto del cristiano, ma abbiamo anche una descrizione implicita del mondo, della società nella quale il cristiano si trova. Se siamo sale del mondo, della terra e luce del mondo, è perché c'è qualche cosa da fare, è perché questa società non è così sana in qualche modo, e noi lo sappiamo. E lo so, basta che ci leggiamo i giornali, che ci guardiamo attorno, che vediamo le cose che capitano. È un mondo pieno di corruzione, è un mondo contaminato, decaduto, un mondo malvagio, una società malvagia, una società che va letteralmente in putrefazione. Questo è il senso che noi cristiani dovremmo rendercene conto, ma non per essere quelli che stanno dall'alto verso il basso, ma per essere un aiuto, un sostegno, eccetera, eccetera. Nel corpo dell'umanità ci sono questi germi del male, ci sono questi virus che attaccano, vero Fabrizio? Questi virus che attaccano in modo incredibile non soltanto il fisico, anche lo spirito, l'anima. E questi microbi, questi agenti infettivi, se non sono debellati, causano malanni mortali, anche a livello dello spirito. E quindi Gesù ci dice questa mattina che tu ed io, in questo mondo così, come ho detto prima, dovremmo essere, dobbiamo essere il sale e poi luce. Nel testo originale, e la traduzione che ha letto Deborah si avvicina un po' di più della nostra, è molto più forte l'enfasi, perché dovremmo leggerla così: voi, solo voi siete il sale, voi, solo voi siete la luce. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se non lo siamo noi, figli di Dio, chi deve essere sale e luce? Voi, solo voi siete. Questo mi responsabilizza in un modo incredibile e mi fa rabbrividire. Il sale è diverso da ciò su cui viene sparso e manifesta tutte le sue qualità proprio perché è diverso. Abbiamo detto che la funzione principale del sale è di prevenire la putrefazione, conservare gli alimenti. Torniamo sempre indietro, non c'erano i frigoriferi. Noi non riusciamo a capire, perché abbiamo tutte le nostre comodità, ma che è sto sale? Lo è. E un'altra funzione del sale è quella di dare sapore, cioè impedire che il cibo sia insipido. E noi dovremmo predicare come cristiani che la vita senza Cristo è senza sapore, è una vita insipida. Questo è un messaggio anche questa mattina. La vita senza Cristo è una vita senza sapore. E le persone trovano in genere la vita stupida, la vita noiosa, per cui devono ricorrere a questo o a quell'altro espediente per dare sapore alla vita. È vero o no? Il vero discepolo, il vero cristiano, non ha bisogno di questi espedienti nella sua vita, perché ha già un sapore incredibile. È il Signore Gesù Cristo, è l'espressione della propria fede, è la vita di un discepolo che segue il suo maestro. Ma Gesù va avanti e dice un'altra delle affermazioni più straordinarie che sia mai stata fatta sul cristiano. Dice: voi, solo voi, siete la luce del mondo. I discepoli sono definiti la luce del mondo. Sapete perché? Siamo esposti agli sguardi di chi ancora non crede. Noi pensiamo di non essere notati. Noi pensiamo di fare gli affari nostri, di vivere la nostra vita, ma le persone ci guardano. Siamo esposti agli sguardi. E poi Gesù dice ancora una parola straordinaria, quella della lampada, la lampada fissata sul candeliere, in modo che possa fare luce a tutti quelli che sono nella casa. Voi, diceva Gesù, solo voi siete la luce del mondo. A chi lo diceva? A persone semplici, ma persone che volevano ascoltare. E queste parole dovrebbero oggi farci aprire gli occhi, farci capire ancora una volta quanto sia glorioso e importante essere dei discepoli. Cerchiamo di esprimere il gusto di essere dei cristiani, la bellezza di essere dei cristiani, e non soltanto puntare sempre alle rinunce che ci sono, alle rinunce che ci sono nell'essere cristiani. E la prima cosa che ci deve venire in mente è che se siamo la luce è perché siamo in una società che è piena di oscurità, piena di tenebre. Il mondo, l'ho già detto e lo dico ancora una volta, vive in pieno blackout. Gesù però dice due cose interessanti a proposito della luce. Prima di tutto dice che io sono la luce del mondo. Lo sappiamo? Conosciamo questo testo. Gesù si manifesta dicendo: io sono la luce del mondo. E qui in Matteo adesso dice: voi siete, solo voi siete la luce del mondo. E allora? Come la mettiamo? È il Signore o siamo noi? La risposta mi sembra semplice, lo siamo tutte e due. Ma, queste due affermazioni devono essere prese insieme, perché il discepolo è la luce del mondo esclusivamente, soltanto, e sottolineo esclusivamente soltanto, per la sua relazione con Gesù Cristo, cioè con colui che è la luce perfetta. Perciò, avendo ricevuto la luce di Cristo, noi siamo ora trasmettitori di luce. Ecco perché Gesù dice: io sono la luce, ma dice anche a noi, a me e a te, se sei discepolo, voi siete la luce. Gesù ci sta dicendo che siamo i suoi riflettori. Noi siamo i riflettori di Gesù Cristo. Quello è quello che ci sta dicendo Gesù. Immaginiamo di essere in una stanza al buio e una luce si accende all'improvviso. Noi non ci rendiamo conto del buio finché non appare la luce. Il modo migliore per svelare una cosa è creare un contrasto. Tra le mie prerogative simpatiche, che mia moglie sottolinea sempre, è che viaggio col parabrezza della macchina sporco. A me sembra pulito, per come vedo io è pulito. Ma qual è il problema? Che quando incrocio i raggi del sole vedo veramente la sporcizia e lo schifo del mio parabrezza. E allora dico, ha ragione mia moglie. Questo è ciò che deve fare il Vangelo di Cristo. Questo è ciò che deve fare chiunque sia cristiano. Prima Corinzi 4:5, in un contesto diverso, dice la luce svela ciò che è nascosto nelle tenebre. E vi assicuro che le cose peggiori succedono sempre di notte. Una statistica di qualche anno fa, non so se è aggiornata, ma diceva che la maggior parte dei suicidi accadono di notte. E sapete esattamente più o meno a che ora? Alle 3 di notte. È il momento in cui succedono più suicidi. Forse nel momento più di silenzio, nel momento più non lo so, e succede in questo modo. Ho letto una testimonianza di una sorella che diceva che la Gestapo, quando andava ad arrestare, andava alle 3 di notte. E devo dire che questa tesi è confermata anche personalmente, perché la visita non gradita e neanche richiesta che ho avuto dei ladri è stato esattamente alle 3 di notte. Le cose peggiori accadono di notte, quando non c'è la luce. Vado alla conclusione. È Gesù stesso che ci aiuta e ci fornisce l'applicazione di tutto questo discorso. Versetto 16. Così, dopo aver parlato del sale e della luce, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Ma c'è un motivo valido, affinché vedano le vostre buone opere. Ma non è ancora finita. E non è ancora finita. Attenzione a questo. E glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Questo è straordinario. Perché se siamo veramente sale e luce, qui Gesù dice che le persone, e non specifica quali, quindi sono tutte, possono arrivare a glorificare il Padre celeste che è nel cielo. Non mi sembra che sia straordinario? Qui abbiamo un ruolo ecclesiale, ma non solo. Il contesto qui di Matteo 5, 13 a 16 è un contesto di un ruolo sociale, non solo ecclesiale, ma sociale. Essere sale e luce. Un po' di tempo fa Enrico in un suo messaggio ci aveva detto il sale non serve a nulla se lo si lascia nella saliera. Il sale, perché abbia la sua funzione, deve essere messo sul cibo, deve penetrare nel cibo. E la lampada non serve a nulla se dopo averla accesa la nascondiamo sotto il recipiente. Deve essere messa sul candeliere, in un luogo che possa far luce e che possa rischiarare. La domanda che voglio farti questa mattina è questa. Vuoi veramente far parte del progetto di Dio? Questo è il punto. Perché Dio ha un progetto e qui ce lo sta manifestando. Essere sale e luce. Vuoi far parte di questo progetto? Se sei un suo figlio, sulla carta fai già parte di questo progetto, ma se solo sulla carta la lampada accesa la stiamo mettendo sotto il letto e il sale non sta dando sapore. Allora, vuoi essere sale, non solo a livello formale ma effettivo? Allora, che tipo di sale vuoi essere? Vuoi continuare a restare nella saliera, bel sale, o è un sale che entra in azione come il sale fa con il cibo? Che tipo di sale vuoi essere? Questa mattina dobbiamo dare questa risposta, perché se non diamo questa risposta è inutile che siamo venuti qui. Abbiamo fatto una gita, ok? Mettiamola così, abbiamo fatto un giro. Siamo andati in via Parini, abbiamo cantato, abbiamo lodato, abbiamo sentito qualcuno che predica, ma non serve a nulla. Questo è il punto. Vuoi essere luce? Sì, ma dove vuoi mettere la lampada? Dove la stai mettendo? Hai una relazione con gli altri? Stai parlando con gli altri? Oppure stai zitto, ma la tua vita sta manifestando il sapore di Gesù Cristo? Questi sono gli interrogativi ai quali dobbiamo rispondere, perché altrimenti è stato un bel culto. È stato anche abbastanza una buona predica, ma non serve a niente. Dobbiamo fare delle scelte, sempre. E non pensate di venire al culto semplicemente per stare insieme e salutarci. Questo è bellissimo e fa parte del pacchetto. Ma se si ferma qui, non siamo a posto. Anzi, vorrei proprio darvi una sfida. Piuttosto state a casa, non venite. Rammendate i calzini, andate in montagna, andate al mare. Ma se non c'è questo senso di essere ai piedi di Cristo, di ascoltare la sua parola e poi guardarci allo specchio, non ci siamo. Non ci siamo. Lo sto dicendo a me prima di dirlo a voi. Ecco perché Dio ci vuole responsabilizzare, non solo a livello leggero, in modo molto, molto profondo. Che Dio possa parlare, continuare a parlare al nostro cuore. Amen.